Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
Ciao, ciao Marco, ciao Andrea, buon pomeriggio a tutti.
Cominciamo con le prime domande per te, allora al 334-773-0020, ma anche con quello che abbiamo raccolto via messaggio, WhatsApp, note audio al 366-284-122. In particolar modo cominciamo da Milano con Cristina in linea con noi, ben trovata.
Pronto,
ciao.
Salve.
Vai.
Complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Telefono per una cosa che così è una riflessione. Torno ancora sull'episodio tra Acerbi e Magnesos, perché ho visto dopo la partita Magnesos che è stato intervistato a Dazon da una giornalista e gli hanno chiesto che cosa fosse accaduto tra lui e Acerbi, e la risposta è stata cose di campo, che in campo si risolvono con una alzata di spalle. Tutto che si parlava con un vostro opinionista degli indizi, mi sono meravigliata che una risposta così banale senza grandi risvolti diventasse poi una cosa così importante invece dopo,
centrale nella discussione. Sì, certo, chiarissimo, grazie Cristina, un saluto. Fabrizio,
La verità è che c'è stato un dopo, cioè rispetto a quella considerazione di Magnesos, secondo me molto accomodante nei confronti del suo collega, il giorno dopo c'è stata la famosa scalinata di Stazione Centrale con Acerbi, che insomma riferisce emittente ogni genere di accusa, e innesca la controrisposta via post dello stesso Magnesos, che dal mio punto di vista in quel caso legittimamente si sente in dovere di replicare. E quindi io credo che in realtà strategicamente ci sia stato un errore rispetto a un tentativo di abbassare i toni di Magnesos. Quello che si è innescato nelle ore successive ha portato poi a questa situazione, questo uno contro uno non bello secondo me da vedere, che poi ha portato a questa sentenza, soluzione per Acerbi, che però ripeto secondo me si porterà ulteriori strascichi da qua in avanti. Quindi io penso che in realtà il tutto si poteva gestire in una maniera un po' più diciamo intelligente.
Altra domanda invece che ci riporta sugli aspetti di calcio giocato, ad esempio Marcello ti chiede: vorrei sapere da Fabrizio se secondo lui Belotti è ancora un nome spendibile per la nazionale.
Allora, io continuo a vedere veramente una grande voglia di Belotti di essere protagonista in questa stagione con la maglia della Fiorentina, e vedo prestazioni anche, devo dire, notevoli. Però se vuole conquistare un posto per l'europeo deve fare un cambio di passo ancora più importante, soprattutto dal punto di vista realizzativo. È vero che là davanti c'è concorrenza, ma neanche così tanta, perché in questo momento non esiste un attaccante azzurro in doppia cifra, quindi insomma se anche Belotti si può candidare a una maglia, però deve, ripeto, fare una cosa che non ha fatto nelle ultime due stagioni, cioè diventare un vero tornare ad essere un vero bomber come ai tempi del Toro. Non basta la generosità, servono i gol, ha ancora una chance, 9 partite più coppe per dimostrare di essere quel tipo di attaccante, lo deve far vedere da subito.
Altra riflessione attraverso la nostra casella messaggi invece, chi ti chiede come Federico da Rovereto: Mbappé che rimane al Paris Saint Germain, se gli concede le Olimpiadi e tantissimi soldi, ci credi davvero? E se il prossimo big in Arabia secondo te sarà Salah?
Allora diventerebbe una barzelletta questa storia di Mbappé, no? Sono 3 anni che parliamo di Mbappé che va via, poi per un motivo o per l'altro tendenzialmente il grano resta sempre a Parigi, anche se poi certe volte questa cosa viene mascherata da opportunità diverse, per esempio che so, la possibilità di costruire un gruppo francese, questo e quell'altro si diceva negli anni passati. Io credo che sia sempre stata una questione di soldi. Penso che in questo momento col contratto in scadenza lui abbia la possibilità di uscire da Parigi e di andare a coronare il suo sogno, che è quello del Real Madrid. Mi stupirebbe veramente molto se cambiasse la prospettiva, e ripeto, diventerebbe anche una situazione un po' ridicola. Per quanto riguarda Salah, allora tutto è possibile, diciamo che per come ho imparato a conoscere dal mio punto di vista Salah, mi sembrerebbe un po' strano che un giocatore che ha sempre dimostrato di essere uno che ha voglia di giocare prima ancora che ha voglia di guadagnare finisse in un campionato che non è ancora un campionato.
Altro giro di domande per Fabrizio Biasin, microfono aperto al 334-773-0020 e ci spostiamo a Venezia dove ci aspetta Roberto, buon pomeriggio.
Esatto, ciao. Venezia con acqua da sopra e acqua da sotto. Allora, velocissimamente, intanto grazie. Io sono un ex rugbista, qui è rimasto il terzo tempo, ma ben volentieri rispetto a quegli spettacoli che vedo di altri sport e non sto qui. Non lo so, non vorrei essere un po'... fuori controcorrente, però certe cose da noi sono state risolte moltissimi anni fa. Detto questo, probabilmente bisogna cominciare dai bambini.
Anche Biasini infatti è un grande fan del terzo tempo, lui
Io sono il mio terzo tempo, sono il mio terzo tempo personale nella vita, che secondo me è la cosa più importante.
Domanda secca, vi porto nel pianeta B, dove secondo me è la speranza per il nostro futuro del calcio, perché a me piace tutto lo sport. È una domanda per il dottor Biasin. Sento vari commentatori, io sono di Venezia, abbia pazienza, sono nato sopra questi pali, e non calcolano praticamente quasi nessuno la possibilità che Venezia vada in Serie A direttamente. Ma secondo il dottor Biasin, secondo tutti voi, ma come mai? Perché mi risulta, la seguo insomma indirettamente, che ci siano buoni giocatori e un ottimo allenatore. C'è qualcosa di tecnico che mi è sfuggito?
Ok,
grazie.
Ciao, grazie.
No,
in questo momento Venezia.
Ma infatti in realtà Parma a parte, che mi sembra stia facendo un campionato a sé, io credo che tra Cremonese, Como e lo stesso Venezia salterà fuori la seconda e quindi direttamente promossa in Serie A, e credo che si stia parlando di queste tre squadre alla stessa maniera, come tre squadre che non hanno dimostrato la forza e le capacità del Parma, ma hanno le medesime possibilità di prendere questo secondo posto che ti permetterebbe di evitare i playoff. Insomma, varrebbe moltissimo. Al limite si fanno dei ragionamenti sulle proprietà e sulle possibilità di queste tre società. È vero che il Venezia qualche problema da questo punto di vista ce l'ha, però sul fatto che sia una squadra assolutamente competitiva sul campo lo dice la classifica, lo dicono le prestazioni.
Altro giro di domande, c'è, se davvero, ti chiede Marco, avrebbe un valore maggiore vincere il derby, lo scudetto nel derby, ovviamente tra Inter e Milan?
Ma allora, questa è la classica eventualissima ciliegina sulla torta, cioè io penso che in realtà al tifoso interista in questo momento interessi vincerlo il prima possibile, cioè tra vincerlo nel derby e vincerlo prima, secondo me, almeno io credo che una persona saggia scelga sempre la prima opzione, prima è, meglio è. Dopodiché dovesse capitare una cosa del genere, sarebbe più bello, perché effettivamente da un punto di vista dell'atmosfera, da un punto di vista di un certo tipo di rivincite sportive di campo, sarebbe sicuramente qualcosa in più, ma non è certamente quello che in questo momento è la cosa più importante, diciamo così.
Ciro da Como per Fabrizio Biasin, benvenuto.
Ciao, grazie per avermi chiamato e un saluto a tutti voi. Vi chiedo subito, però non mi dimentico, di lasciarmi dopo in linea al telefono, perché sono dovuto scendere dalla macchina, se non mi sento, non sento la risposta. Io spezzerei solo una lancia in favore di Acerbi, dopo tutto questo polverone che gli è capitato, vi do la verità, perché secondo me lui è stato solo enormemente ingenuo. In quanto poteva tranquillamente fare un altro tipo, diciamo così, poteva avere lo stesso risultato con una diversa frase, passava senza incorrere nessuna sanzione, come si vede da tutte le domeniche in tutti gli stadi, passava, gli diceva qualcosa tipo napoletano, DM o qualcosa del genere e tutto andava in cavalleria, nessuno gli avrebbe detto niente, avrebbe avuto lo stesso risultato, sarebbe stato comunque razzista, ma non gli avrebbe detto nulla a nessuno. Grazie, saluti.
Bene, ciao Ciro, che ne pensi?
È una considerazione che non comprendo tanto, sinceramente, cioè cambiamo l'insulto perché così si può fare. Non lo so, intanto dicendo così tu dai per scontato che Acerbi abbia detto un'altra cosa molto grave. Io non credo che in realtà si debba dire Acerbi è stato sfortunato perché nel caso ha utilizzato un'espressione discriminatoria. Se ha utilizzato un'espressione discriminatoria ha commesso un grave errore. Non credo che poi un altro insulto, che comunque sia, sarebbe ugualmente grave, perché dire a un giocatore napoletano di comunque una cosa molto molto grave lo farebbe assolvere da questo punto di vista. Diciamo che un giudizio è arrivato, quello del giudice, conosciamo anche le motivazioni per cui si è arrivati a questa decisione, bisogna accettarle, bisogna anche comprendere che probabilmente dall'altra parte c'è un mitomane o un pazzo che si è inventato delle cose. Probabilmente siamo arrivati a questo punto perché, ripeto, secondo me la cosa è stata gestita male da un certo punto di vista, si poteva risolvere in maniera più saggia.
Altra riflessione invece tra quelle che ci avete scritto al 366-284-122, Achille ti chiede se c'è differenza tra le dimissioni di Sarri e quelle di Mancini.
Sì, Sarri si è dimesso perché da un certo punto di vista ha trovato una incompatibilità tecnica, e quindi nel momento in cui lui comprende di non poter più lavorare in un posto alla Lazio perché non andava più d'accordo con la proprietà, probabilmente anche con parte dello spogliatoio, sceglie di fare un passo indietro e lascia lì una quantità di soldi, minima che sia, ma la lascia lì. Dall'altra parte c'è un CT che in qualche maniera accampa un po' di scuse, scende dalla barca a metà qualificazione per l'europeo e va a prendere una marea di quattrini in un calcio che non è ancora calcio, per come la vedo io. Per cui secondo me sono due scelte molto diverse.
E poi, sempre prima della pausa, ti giro qualche altra riflessione dai nostri WhatsApp, in particolar modo molti, per esempio anche l'ultimo amico in ordine di tempo, Michele da Pisa, sul caso Acerbi e il parallelo sul caso Marconi in Pisa-Chievo. Uno dei dati che abbiamo citato spesso, che mi sembra non da poco e che valeva anche per il precedente di Padova-San Benedettese di Santini, era quello della testimonianze, che sono andate tutte a referto dalla panchina agli altri giocatori in campo e tutti quelli che poi hanno dato la loro versione sull'accaduto, tutte situazioni che non ci sono state in questo Napoli-Inter.
Certamente la presenza di testimoni avrebbe fatto la differenza, sarebbe bastato probabilmente anche un compagno o avversario che alzando la mano dice io ho visto, sentito, captato qualcosa per dare la possibilità al giudice di andare oltre le sue motivazioni. Il giudice è stato molto chiaro. Io non dico che Juan Jesus non abbia detto una cosa che ha sentito davvero, dico solo che in assenza di prove non posso arrivare a formalizzare una squalifica, e quindi sì, probabilmente l'assenza di testimoni è stata decisiva per arrivare a questa sentenza.
Andiamo anche da Massimiliano, per te in diretta al 334-773-0020, benvenuto, buon pomeriggio, ciao.
Buon pomeriggio a tutti, vi faccio innanzitutto i complimenti, siete il massimo della sportività.
Grazie.
Quindi volevo solo fare una cosa, chiedere due cose veloci, fare una constatazione e chiedere così un'opinione al signor Biasini. Mm-hmm. Allora, per quello che riguarda la mia domanda, come vedrebbe Gennaro Gattuso, allenatore del Torino? Io spererei che comunque, che io sono tifoso del Torino, Juric per quanto sia bravo e tutto, per me penso che abbia finito la sua avventura al Torino, e quindi spererei in un allenatore come Gattuso, insomma come Grinta, Toro. E poi per quello che riguarda una constatazione, e mi attacco al vostro radio, la persona che prima aveva chiamato, per quello che riguarda, voglio spezzare anch'io una lancia a favore ad Acerbi e dire che secondo me è stato molto aggredito, nel senso anche verbalmente, i giornali, e finché uno non sapeva il responso, secondo me era un po' ingiusto
sostanzialmente,
e quindi okay. Insomma giusto spezzargli una lancia a favore.
Va bene. Chiarissimo, ciao qua. Massimiliano, grazie. Fabrizio,
allora su Gattuso, io sono un grande fan di Gattuso, prima lo ero del giocatore, e chi non lo è stato, io lo sono anche dell'allenatore, anche se nelle sue ultime due esperienze in particolare non ha fatto benissimo. Credo che sarebbe un'ottima scelta per il Toro, e anch'io credo che alla fine il rapporto con Juric, non perché Juric non sia un bravo allenatore, tutt'altro, ma mi sembra che sia un po' arrivato al termine, quindi per me il Toro farebbe una buona scelta con Gattuso, a patto che questa cosa non si traduca come prendiamo Gattuso perché è quello della grinta. Se la motivazione è questa, si sbaglia in partenza. Non è che siccome Gattuso ha un certo tipo di carattere allora va bene, perché il Toro storicamente è una squadra col carattere. Bisogna prendere Gattuso perché si crede nella sua idea di calcio. Io continuo a credere nella sua idea di calcio. Se lo vuole Cairo deve fare lo stesso tipo di ragionamento.
Alessandro, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti ragazzi, complimenti per la trasmissione, mi fate sempre tantissima compagnia.
Grazie.
Allora, io sono un tifoso milanista, ci tenevo a parlare con Biagin perché mi sembra uno abbastanza obiettivo, no? Seppur cugini, volevo una sua, una sua visione. Si parla tanto di fantamercato, di Milan, di botteghino di 130 milioni da investire, adesso non so quanti saranno, ma io avrei abbastanza le idee chiare, vorrei sapere cosa ne pensa Biagin appunto. Io andrei forte a casa del Bologna per magari portarmi via Zirkzee e Calafiori, proponendo Salemaker più un conguaglio di 60-70 milioni, e poi virerei forte su personaggi tipo Cambiaso, che a me piace un sacco, molto duttile, molto versatile, e magari puntare anche qualcosa su un personaggio come Amrabat, che già conosce la Serie A, e al Milan serve proprio un filtro davanti alla difesa che recuperi i palloni. Quindi 3-4 acquisti ben mirati per ristrutturare un po' una squadra che secondo me ha già un'ossatura forte.
Chiarissimo. Ciao, ciao Alessandro, un saluto. Fabrizio.
Allora, Alessandro, bravo direttore sportivo, ha un bel potenziale, forse diciamo un po' generoso con i suoi tifosi, nel senso che fare tutte queste cose è un po' tanto, ma l'impostazione ha senso, cioè io credo che il Milan dopo i tanti acquisti della passata estate debba solo puntellare, cioè io credo che abbia bisogno di 3, massimo 4 pedine, e che siano pedine di un certo peso, non scommesse, cioè giocatori che ti possono dare delle certezze. In particolare serve l'attaccante, non tanto perché Giroud probabilmente andrà via, al netto di quello che farà Giroud, io credo che comunque sia il Milan debba fare quello che non ha fatto l'anno scorso, cioè puntare su un giovane, magari neanche troppo, che possa dare delle certezze. Il nome è Zirkzee, io penso che in un mare di attaccanti promettenti, ce ne sono tanti in giro per l'Europa, sia forse il più funzionale per quello che può essere il nuovo Milan. E io credo anche che Ibrahimovic una chiamata lo stesso Zirkzee l'abbia fatta. L'ascoltatore Alessandro diceva 60-70 milioni più Salemakers, mi sembrano cifre alte, altissime, cioè posso capire che si possa innescare un'asta, ma se tu sei partito in anticipo, ripeto, secondo me Ibrahimovic una chiamata l'ha già fatta, penso che tu possa chiudere anche a cifre un po' più contenute, perché se stiamo parlando veramente di 60-70 più riscatto di Salemakers, allora no, non ha più senso, diventa economicamente poco intelligente come cosa. Per il resto mi piace l'idea Amrabat, giocatore che ha fatto vedere di avere un certo tipo di attitudini in Italia, poi si è un po' perso dopo il mondiale, ma secondo me potrebbe avere un senso. Penso che serva anche un difensore al Milan. Al netto di tutte queste cose è possibile che il mercato ti chieda di un sacrificio, cosa che ormai ci ha abituato, no? Nel senso che sappiamo perfettamente che il player trading tendenzialmente è il motore che spinge le nostre società, con una differenza: il Milan rispetto alla gran parte delle società italiane ha un bilancio a posto e può permettersi di mettere sul piatto gli introiti della qualificazione alla Champions, e quindi si può permettere addirittura in questa Serie A un mercato in negativo, cosa che le altre non possono più permettersi, quindi insomma qualche possibilità in più rispetto alla concorrenza ce l'ha.
Allora, Lele si firma da Milano Rossonero, non vuole Amrabat, però era favorevole a sponsorizzare il ruolo da DS dell'ascoltatore precedente.
Sì.
60 milioni più Salemaker per Zirkzee più Calafiori era l'idea di Alessandro da Pavia, ci teneva poi a precisare, visto che nell'affare includeva anche Calafiori, quindi sistemava anche la casella del difensore, quindi non nulla era lasciato al caso. A proposito,
allora in quel caso ti dico, potrebbe avere un senso, però mi stupirebbe se di fronte a questa cosa non ci fosse anche un sacrificio, poi, perché comunque sia 60 milioni più Salemakers significa che poi secondo me da qualche parte, non dico tutti e 60, ma almeno la metà li devi recuperare.
Allora, prima di sentire Pierpaolo da Pisa, a cui chiediamo un attimo di pazienza, caro Fabrizio, mancava l'appello di tutto il polverone Juan Jesus Acerbi, la posizione dell'agente di Juan Jesus, che ancora in questo senso non aveva detto la sua, l'ha fatto proprio in questi minuti con un lungo post su X o Twitter, che dir si voglia, precisando, ti leggo un paio di passaggi che commentiamo assieme: Juan Jesus si è presentato all'audizione senza avvocato perché, essendo testa e persona offesa, non è prevista la presenza di alcun alcun legale. Lo stesso ufficio che lo aveva convocato aveva precisato questo aspetto: non ci siamo dimenticati dell'avvocato, abbiamo seguito le regole, basta conoscerle. Questo è il modo in cui risponde a una obiezione mossa spesso, ecco, che il brasiliano fosse andato appunto all'audizione senza accompagnamento. Juan Jesus ha dato il suo contributo alle investigazioni raccontando quanto successo e depositando anche un filmato senza doversi affannare a cercare ex post un compagno che potesse confermare quello che è chiaramente accaduto. Questo è sempre Roberto Calenda in questa sorta di comunicato, dichiarazione che ha diffuso in questi minuti l'agente di Juan Jesus. Posso rassicurare tutti, poi se la prende nello specifico con la Gazzetta dello Sport e chi aveva firmato degli articoli a riguardo dell'argomento, che Juan Jesus capisce perfettamente l'italiano, sa leggere un verbale di dichiarazioni, non è un ingenuo, non è uno sprovveduto come viene dipinto nell'articolo, con accenti che sinceramente sembrano figli di stereotipi, per non dire altro, duri a morire, che non fanno onore al più importante quotidiano sportivo italiano. Mi sarei piuttosto chiesto, scrive ancora Calenda, perché mai sia stata necessaria ad Acerbi una fitta preparazione di una settimana per studiare la miglior strategia difensiva, se era così evidente l'assenza della discriminazione. Si conclude la riflessione di Calenda con: mi sarei anche interrogato su quali prove abbia portato Acerbi, oltre alla sua interpretazione delle parole rivolte a Juan Jesus, ma non faccio il giornalista e non so spiegarmi perché queste semplici domande non siano state neanche affrontate. Ancora una volta siamo di fronte al tentativo di non guardare il problema, dice Calenda, agente di Juan Jesus, fermandosi a considerazioni paragiuridiche maldestre che non aiutano a capire. Peccato, questa è la sua netta presa di posizione, polemica soprattutto con le ricostruzioni stampa, in particolar modo della Gazzetta, e su diciamo tutt'altro, ecco, che la parola fine di questa vicenda, compresa la sentenza. Fabrizio,
allora, rispetto a tutte queste considerazioni, che poi vabbè andrebbero analizzate una per una, però diciamo che diverse mi sembrano anche sensate, io approfitto di queste dichiarazioni per dire una cosa relativa al mondo dei procuratori. Io penso che Calenda in questo caso stia facendo il suo lavoro, ci mancherebbe altro. Penso che però questo caso in particolare, cioè il caso Acerbi o a Jesus, ci dia una dimostrazione, quella di un mondo, quello dei procuratori, che ancora non hanno capito che la gestione dei calciatori non deve essere limitata al fammi ingrossare il portafoglio, ma anche a gestire tutto il resto in una maniera più saggia e intelligente. Il calciatore non è solo quello che entra in campo e guadagna per 10-15 anni se tutto va bene. Per essere un procuratore moderno, uno che capisce come sta andando il mondo, bisogna essere bravi a regolare la comunicazione, gli interessi del proprio tesserato oltre quelli del portafoglio, cosa che mi sembra in pochi ancora nel 2024 riescano a fare, perché dobbiamo sempre ricordarci che esiste una vita sportiva, ma poi esiste anche una vita che va oltre il calcio. Per esempio questa sentenza che scagiona Acerbi nell'immediato probabilmente gli fa bene, perché giocherà le prossime partite e anche l'europeo, ma sul lungo periodo sarà stata la cosa migliore per lui? Io non lo so, anzi forse penso di no.
Andiamo allora da Pierpaolo, che a cui chiediamo scusa per l'attesa. Ciao, ben trovato.
Ciao, buonasera, buon pomeriggio, grazie per avermi dato l'opportunità di parlare. Ritornerei un attimino, se mi date la possibilità, di parlare di Acerbi con due considerazioni, e avrei il piacere di avere anche il parere di Biasin, che stimo tanto. La prima considerazione è che purtroppo nel calcio la memoria è molto breve, perché la faccenda di qualche anno fa, Mancini-Sarri, che ha visto coinvolto le stesse società, la società stessa del Napoli ha parlato al tempo in maniera diversa di come sta parlando ora, e fatemelo dire, purtroppo le stesse testate giornalistiche, anche qualche giornalista scriveva in un modo e ora scrive in un altro modo, e quindi due pesi e due misure. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione, purtroppo avevo provato a chiamare anche ieri perché mi piaceva confrontarmi anche con Bucchioni, però ecco, vorrei esprimermi uguale, e magari Biasin se mi può essere di supporto, perché anche Bucchioni, lo stimo tantissimo, ha detto una cosa che mi vede molto d'accordo, altre invece un pochino meno. Quella che mi vede d'accordo è che secondo me il giudice poteva cogliere l'occasione per poter suggerire o perché no obbligare i due giocatori a prendere parte a una sorta di testimonial contro il razzismo. Esatto, e quindi cercare di rendere un fatto sgradevole o comunque una cosa negativa, cercare quantomeno di mettere una pietra sopra e cercare di renderla positiva. Invece su cosa non sono d'accordo, quello che diceva ieri Bucchioni, è sul fatto che non si creava un precedente. Non si crea un precedente quando non ci sono indizi o comunque delle situazioni chiare per poter poi andare a intervenire, e magari anche con una mano pesante, perché si parlava quasi di fine carriera per Acerbi, quindi insomma
abbiamo capito. Tanto poi Enzo c'è domani tra gli appuntamenti del microfono aperto, quindi semmai gireremo alcune di queste situazioni anche direttamente a lui, visto che lo chiamavi in causa. Comunque prego Fabrizio.
Allora, la prima cosa che mi sento di dire è che le eventuali iniziative sono tutte benedette, a patto che siano naturali, non forzate. Cioè, non deve essere un giudice a dire adesso fate anche questo, così come io trovo abbastanza stucchevole tutte le iniziative che riguardano i vari patch, le magliette, leggete la frasetta alla fine delle partite. Cioè, certe cose dovrebbero essere un filo spontaneo. Se ai due protagonisti di questa fastidiosa vicenda viene voglia di fare qualcosa, qualunque cosa è benedetta. Se viene forzata dall'alto, mi sembra che torniamo a fare questo tipo di comunicazione senza senso. Quanto alla prima considerazione, io comprendo quello che dice l'ascoltatore, ma sto molto lontano da tutta una serie di considerazioni che riguardano il Napoli una volta ha fatto così, l'Inter adesso ha fatto così, un'altra squadra ha fatto così, perché mi sembra che si riduca poi tutto alla una solita questione di tifo che ha veramente poco senso se veramente abbiamo a cuore il problema. Se abbiamo a cuore il problema, non ci interessa che maglia indossa il calciatore interessato. Invece mi sembra che anche questa volta abbiamo ridotto il tutto a io sto dalla parte di uno perché è di questa squadra, io sto contro perché sono dell'altra.
Altra riflessione con te invece, abbiamo in generale toccato soprattutto il tema ovviamente Acerbi e Juan Jesus, e anche chi invece ti riporta su qualche altra situazione al netto insomma di tutte le sfumature della notizia ampiamente ribattuta anche con quest'ultimo aggiornamento della posizione dell'agente di Juan Jesus Calenda, chi invece ti chiede come Enrico da Bologna, se con Miners dell'Atalanta valutato 70 milioni per quale motivo Zirkzee dovrebbe costare la metà? Non mi sembra che ci siamo con le valutazioni sui giocatori della prossima estate.
Allora, le valutazioni le fa il mercato, non le facciamo noi qua a chiacchiere. Cioè, se l'Atalanta dice per me il giocatore vale 60 milioni e l'Atalanta non ha necessità di vendere il giocatore, è l'Atalanta che decide qual è il prezzo di mercato. Lo può fare bleffando, magari accetta cifre inferiori, oppure lo può fare come è successo l'anno scorso con Højlund, perché sa che magari in Inghilterra c'è chi si può permettere un certo tipo di cifre. Su Zirkzee vale la stessa cosa. Intanto dobbiamo capire a chi toccherà fare la trattativa: al Bayern, che ha la possibilità di riportarlo a casa pagando 40 milioni, o al Bologna, che poi dovrà riconoscere il 30% proprio ai bavaresi. A prescindere da questa cosa, poi starà al Bologna o al Bayern scegliere qual è la cifra di partenza, magari giocando anche su una possibile asta. Io per capirci, cioè un paio d'anni fa, quando l'Inter è su Bremer e spera di poter spendere 20-25 milioni per il giocatore, sa che dall'altra parte c'è un presidente che in maniera molto intelligente attende, aspetta il momento giusto, la Juventus vende De Ligt e crea un'asta che porta Bremer a essere venduto per 41 milioni più bonus. Quindi la verità è che dipende tutto dal mercato.
Mentre sul discorso mercato, un'altra delle riflessioni è quella che ci arriva dalla Germania, da Düsseldorf, con Fulvio che ti chiede se credi davvero a una Juve pronta a separarsi da Bremer con la questione clausola emersa in queste ore.
Ma allora, sappiamo che esiste questa clausola, no? Che in realtà può essere anche posticipata, mi sembra di aver capito, a fronte di un riconoscimento dal punto di vista dell'ingaggio di mezzo milione in più al giocatore, quindi ci vediamo l'anno prossimo. Però tutte queste cose passano dalle volontà dei giocatori, cioè bisogna andare da Bremer e dirgli: Bremer, tu sei contento di stare a Torino, ci staresti volentieri ancora? O a prescindere dalle offerte non c'è più voglia, vuoi andare altrove? La prima cosa che bisogna fare è questa. Se lui è contento di stare qua, secondo me non c'è nessun tipo di problema, perché uno dice vale, basta pagare la clausola. No, bisogna passare dal giocatore, non è che tu paghi la clausola e forzi uno ad andare in un posto dove non vuole andare. Quindi la prima cosa è: Bremer c'ha voglia di restare alla Juve? Se è così non c'è nessun tipo di problema. Se invece per caso dovesse accettare un'altra destinazione per una cifra vicina ai 70 milioni, è vero che perdi un grande giocatore, forse quest'anno è stato il miglior difensore o uno dei migliori difensori, però ricordiamoci sempre che 70 milioni non sono uno scherzo, nelle mani giuste 70 milioni possono fruttare ancora di più, quindi a prescindere io penso che questa non sia una cattiva notizia per la Juventus.
Ti saluto invece con un'altra domanda alla nostra casella WhatsApp a proposito del percorso fatto dall'Inter quest'anno e non solo.
Ciao, sono Daniele da Torino, volevo chiedere al mitico Fabrizio chi degli eroi del triplete vedrebbe bene in questa Inter attuale. Grazie e buona giornata a tutti.
Visto che ti sei specializzato in ritratti, classifiche e di tutto e di più, libri compresi.
Allora, detto che voglio bene a tutti i singoli calciatori di questa rosa, probabilmente potessi scegliere, prenderei Maicon. Perché secondo me Maicon nelle mani di Simone Inzaghi sarebbe un attaccante aggiunto, cioè lo vedrei in doppia cifra serenamente. Quindi dico Maicon.
Ah, sul portiere siamo paritari secondo te?
Ma io guarda, ti posso dire che Sommer, io non ero così convinto quando c'è stato il cambio con Onana. Ma mi piace molto, non tanto per il numero mostruoso di clean sheet che dipendono da lui e da tutti i difensori, quanto per la padronanza tecnica e la capacità di mantenere la calma in tutte le situazioni. Cioè a Madrid, laddove tanti giocatori dell'Inter secondo me hanno perso un po' la tranquillità, lui mi è sembrato l'unico all'altezza. Quindi io di Sommer sono felicissimo.
E poi ti saluto con Federico invece che ti chiede l'Inter cosa farà con Oristanio. Da tifoso del Cagliari spero puntino su Carboni.
Guarda, io credo che siccome stiamo parlando di un giocatore che ha dimostrato di avere delle qualità ma non è certamente ancora pronto per stare ad altissimo livello, penso che l'intenzione dell'Inter sia mantenere il controllo lasciandolo in giro.
Fabrizio Biasin, grazie come sempre, ci aggiorniamo presto a Sportiva, buona serata.
Ciao, grazie a voi, buona giornata a tutti.